File 20, pagina 142. Ci lasciano lì sotto la pioggia, al freddo, e a settembre ad Dachau fa freddo, e vedo che vengono a prendere la nostra roba e la portano via. E con gli altri ci siamo messi d'accordo. Non è meglio dar fuoco alla roba, perché la vogliono sti schifosi lì. E beh, non so chi è stato, però gli hanno dato fuoco. Arriva uno spagnolo, un comunista, viene lì e fa: guardate italiani, che voi rischiate la fucilazione subito. Perché? Veramente l'ho fatto, gli ho detto, senza pensare quello che poteva succedere. Guardate che voi rischiate forte, eh? E invece è passata. E tutti gli altri, vedendo questo fuoco, cercavano di passare lontano, guardavano. Ma guarda un po' gli italiani che coraggio, dicevano tutti. Noi l'abbiamo fatto così, in buona fede, né senza pensare che rischio ci aspettava. Quelli di Gaeta e di Peschiera del Garda eravamo i traditori e ci avevano dichiarato sabotatori perché avevamo bruciato gli indumenti. Tremavamo dalla paura perché ci hanno fatto un discorso, ma in tedesco io non capivo, poi è finita lì. Però ci hanno fatto capire che ci facevano stare 5 giorni a digiuno, tutti quanti. Eravamo i primi italiani arrivati a Dachau, eravamo 1.800-2.000. E poi è arrivato l'ordine che non ci portavano più il vitto, la zuppa, per 5 giorni a tutti gli italiani, perché avevamo bruciato gli indumenti, eravamo sabotatori. È stato il primo colpo di grazia. 5 giorni senza mangiare, mi creda, né? E dopo quei 5 giorni di digiuno arrivano i bidoni della zuppa. La zuppa, patate, rape. Eravamo dei lupi, signorina, mi creda, dei lupi affamati. Siamo arrivati a Dachau di notte e mi ricordo che avevamo l'SS con i cani e che dicevo: ma dove siamo andati a finire? Poi ci hanno fatto passare. Non ricordo neanche più dove, perché adesso è tutto cambiato, e ci hanno portati dentro il campo, in un posto con tutte docce, e ci hanno chiusi lì dentro fino al mattino. E al mattino noi vediamo passare per la prima volta gente vestita a righe, così. Ma hanno il pigiama? Ma cos'è? Pensi, credevo che avessero il pigiama. Non si sognavano neanche quelle cose lì. Poi, altro che pigiama, quella era la divisa che ti davano a te. Ci spogliarono tutti quanti, nudi nel cortile, in un grande piazzale, tutti nudi, tutta la roba che avevamo addosso, i portafogli, ricordi di famiglia, madre e padre in fotografia, tutto bruciato. Difatti ne potrei raccontare 1.000, insomma, ma uno mi è rimasto impresso. E quando arrivati a Flossenbürg con i vestiti mi hanno preso il distintivo del Torino. Allora io giocavo nel Torino, e quando avevamo vinto il campionato italiano, non mi ricordo più di che cosa, il presidente di allora mi aveva regalato un distintivo, non in oro, un toro in fascia, insomma. Per me è stato un colpo. Guardi che ero già nell'inferno, però. E la seconda cosa è quando mi hanno tagliato i capelli. Non che avessi tanti bei capelli, ma anche quello era un segno di annullamento. Siamo entrati dentro una baracca lunga e c'era diverse camere. In una camera si lasciava il soprabito, paltò, l'altra la giacca, l'altra la maglia, finché siamo usciti nudi e con le mani in alto per non nascondere niente, né orologi né oggetti o d'oro, niente, proprio nudi. Abbiamo fatto una corsa di 300 metri e lì c'era sempre la tormenta di neve. 300 metri nudi di corsa a andare nel bagno. Lì c'era un salone grande, c'era dei finestroni grandi come questo muro, due erano aperti che la neve entrava e poi usciva dall'altra, girava così. Entriamo e c'erano 3 ebrei morti, proprio degli scheletri. Poi mi hanno fatto filare sotto una baracca e c'era una scaletta che andava giù così. Arrivando in fondo c'era tre o quattro scheletri nudi, morti per terra, no? Allora ci siamo fermati e abbiamo detto: qui ci ammazzano tutti. E ci siamo fermati, ma di dietro battevano con quelle gomme grosse così. Nota: gomma o gummi è lo scudisio fatto con un cavo metallico rivestito di gomma usato da SS e Capò. Fine della nota. E lunghe così, battevano senza pietà. Siamo andati dentro e abbiamo poi capito che era una doccia, no? Dei momenti arrivava acqua che dove toccava portava via la pelle e poi di colpo gelata, ghiaccio, e lì lo facevano apposta. Finita sta doccia si credeva che ci davano le robe da vestirsi, invece ci hanno fatto stare tutta la notte nudi là dentro e c'era tanta acqua così, e al mattino ce n'era che avevano i piedi grossi così gonfi a star lì nell'acqua. Io mi sono arrampicato su una sbarra di ferro e sono stato seduto tutta la notte su una sbarra di ferro. I primi si sono messi attaccati al muro, rannicchiati con la schiena appoggiata alla parete, e gli altri in mezzo alle gambe, così, con la testa appoggiata allo stomaco dell'altro, tutti così in fila, per non annegare, ma chi dormiva, fino alla mattina. Alla mattina poi nelle baracche, a cercarsi la roba dei morti, perché mica li gettavano nella fossa coi vestiti addosso, no, nudi, e uno prendeva la roba dei morti che avevano sotterrato il giorno prima, prendeva quello che poteva trovare, una camicia, la giubba, pantaloni, e buona chi trovava un paio di ciabatte da mettersi addosso. Hanno aperto lo sportello del treno Mauthausen, un paese come un altro, ne avevamo passati tanti, e invece era quello buono. Cominciamo la salita. Io ero giovane, ma c'erano dei vecchi che non riuscivano a stare in piedi. Allora tu li aiutavi e le SS non volevano. Li spingevi, li aiutavi. È lunga, sa, quella salita, dal piano a arrivare lassù. Sulla porta del campo ce n'era uno impiccato là. Tocco con il gomito il mio amico, perché non potevi mica né parlare né girare gli occhi. Le SS ti ammazzavano subito. Una stangata col fucile e chiuso, a botte, né? Neanche a tirare a spararti un colpo. Lo tocco così leggero, gli faccio segno di alzare gli occhi, di guardare quello lì che era impiccato, e poi abbiamo varcato il portone di Mauthausen. Bah! Avevo visto tutto sto muro, ma mai più credevo che ci mettessero lì dentro. Vedo le baracche, un campo sportivo, e tra di me dico: oh, qui almeno vado a fare qualche partita al pallone. Allora ero giovane, giocavamo, e invece aprono sto portone. Come hanno aperto sto portone in legno spesso, con tutte ste spranghe in ferro, proprio un portone che già di per sé faceva venire, non si può descrivere cosa abbiamo visto, cosa hanno visto i nostri occhi. Qualcuno di Mauthausen si ricordava perché già nella guerra 15-18 c'era stato un campo di concentramento lì. Al mattino verso le 8 ci incamminiamo tutti incolonnati con le SS che ci scortavano, i cani lupi. Mauthausen si trova su una collinetta, dalla stazione saranno circa 2 chilometri. Andando su vediamo questo enorme fabbricato. Io ho visto tanti altri campi in fotografia, però posso dire che Mauthausen nel suo genere, specifichiamo bene, nel suo genere, era un capolavoro, tutto un muro in pietra, e poi c'erano due torrioni con le sentinelle, e dentro tutte queste baracche pulite, belle, molto ben tenute. Sulla destra del piazzale c'erano tutti i servizi, le docce, poi i crematori e le cucine. Sulla sinistra cominciavano i blocchi che contenevano sulle 500 persone. Adesso non ricordo più bene, nel primo blocco comunque c'erano dei servizi della SS, poi c'era il postribolo delle donne che servivano per soddisfare i piaceri della SS e dei capi blocco tedeschi, poi c'era un blocco dove c'erano tutte quelle mezze autorità che tenevano con un certo riguardo uomini politici di un certo rilievo e via di seguito. Quando siamo entrati, subito una puzza maledetta. Abbiamo saputo poi che era il crematorio e quella puzza c'è stata impregnata per anni addosso, entrati là. E comincia ad arrivare della gente vestita a strisce, ma che stava bene, perché prima avevamo già visto quei morti che camminavano. Invece quelli lì erano un po' meglio messi, erano tutti polacchi, quelli si erano già un po' arrangiati, eh? Allora sono venuti lì e se avete dell'oro, dei gioielli, dateli a noi altri li teniamo e quando uscite poi fuori ve li rendiamo di nuovo, altrimenti i tedeschi vi portano via tutto. Io non avevo niente, non gli ho dato niente. Ad ogni modo si scendeva giù per una scala e sotto c'erano le docce, ma prima della doccia c'erano due o tre seduti sugli sgabelli con davanti un altro sgabello e vicino c'era già un mucchio di vestiti, dei sacchi con dei portafogli dentro. Arriviamo lì, ci fanno spogliare e tenere solo le scarpe, poi ci fanno salire su quello sgabello e tutto dove c'era un pelo via, tutto. Avevano un pennello di quelli rotondi da muratore e un bidone di petrolio. Bagnavano quel pennello là con una pennellata avanti sotto quello che c'è. Ah, avevano dei rasoi che sembravano seghe e tutti sanguinavamo da tutte le parti. Entriamo in una stanza, danno degli ordini, io non capisco un tubo e neanche gli altri. E allora urla disumane. Non parlavano, urlavano, erano urla, legnate, frustate, tutto snell, veloce, rapido. Ci hanno messo il rasoio sopra la testa e ce l'hanno tolto sotto i piedi, ci hanno rasato dappertutto, sotto le braccia, nelle gambe, fino in mezzo alle dita dei piedi, se c'erano dei peli li hanno tolti tutti, rapati. Uscendo ci guardavamo un po' in faccia e non ci riconoscevamo più. Io cercavo i miei e non li vedevo. Poi mi han chiamato. Ma chi è che li riconosceva rapati a quel modo lì? Tutti nudi e rapati. Nemmeno i cavalli si fanno operazione così, perché le macchinette se tagliavano bene e se non tagliavano li strappavano i peli, lì, e poi sotto l'acqua bollente e l'acqua fredda e avanti. E dopo un po', dopo due ore che eravamo lì, hanno fatto passare le donne che c'erano, questa ventina di donne tutte nude, con tutta la barba fatta su tutto il corpo. Puoi immaginare? Noi non si osava neanche guardare, perché in quel momento lì poi ce n'era di anziane, di giovani. Ci siamo guardati tra di noi. Abbiamo cominciato a dire, tu da dove vieni? Milano, Torino, da Bolzano? E ci siamo presentati, sia pure in un modo succinto, ci siamo scambiati dei dati che ci identificassero e ci distinguessero l'uno dagli altri, perché una fisionomia mai esterna ci vuole, diciamo un corredo di un passato, anche molto recente, per incasellarci in qualche modo. A ognuno avevano dato un sacco di carta per mettere la roba dentro, facendo finta che poi la restituivano. A loro invece quella roba là serviva, perché se non avevano abbastanza divisa zebra, prendevano la nostra roba, facevano un quadro nella schiena e ci applicavano una di quelle pezze di stoffa e sul berretto una striscia uguale da poter riconoscere o a distanza o da vicino. Secondo giorno ci hanno poi dato i numeri, con il filo e l'ago da attaccarsi, uno al berretto qui davanti, l'altro al taschino della camicia, l'altro alla giubba, alla schiena e due sulle ginocchia, ai pantaloni, attaccarli lì eravamo immatricolati. Il tuo nome non esisteva più, esisteva questo pezzo di ferro e ti chiamavano solo con il tuo numero. E sempre a suon di frusta, ah, cos'era? Che io non ero più io? Io ero il 58.681 e mio cugino era l'82. In ognuna delle baracche della quarantena, non so, ci saranno state 200-300 persone secondo la baracca. Per dormire la sera prendono i materassi, li mettono per terra e poi noi ci mettiamo giù, 4 per materasso. Se non ci stiamo, passano sopra così, no, coi piedi, poi buttano una coperta, tira di qua, tira di là, è un disastro. Poi entrando nel blocco, non ci siamo solo più noi che siamo arrivati, c'è degli altri che sono ancora lì, che non hanno ancora finito la quarantena, polacchi, russi o jugoslavi, è un misto di lingue, chi ci capisce più niente, si fa presto a dire, guarda, fa silenzio, se no fanno questo, l'altro non capisce. Cerchi di metterti più o meno vicino a un italiano, ma se hai un altro non puoi mica buttarlo via, devi star lì, no? Se uno va al gabinetto non trova più il posto, si mette in un angolo e sta là. In queste condizioni era impossibile prendere sonno e il non dormire toglieva le forze più che il non mangiare, che per certi versi era sopportabile. Incominciavo a deperire e a dimagrire e, dopo poco tempo, incominciavamo a contarci le costole. Il terreno del cortile era fatto di lastre, ma erano messe tutte con le punte fuori per farci correre lì sopra a piedi nudi e lasciarci a piedi nudi, obbligarci a lavarci sotto la doccia ma non bere l'acqua perché era inquinata, anche se non era vero, e quindi farci soffrire la sete, quel farci dormire in fila ammucchiati come le bestie abbastonate, e poi la scodella di zuppa data di corsa che metà se ne versava in una scodella a bordi svasati senza cucchiaio. Questa broda schifosa bisognava berla, ma rapidamente, perché c'era subito quello che, se non eri svelto a berla bollente, scottandoti le labbra, te la portava via di mano. Era tutta una sequenza di tante piccole sofferenze, di urti, al tuo modo di vivere, al tuo modo di pensare, a tutto. Perché loro pensavano. Per controllare milioni di persone ci vogliono centinaia di migliaia di soldati. Invece riuscivano a trasformarci in bestie, in pecore, no? E così bastava un uomo solo, con la frusta in mano, e noi correvamo. Spezzavano ogni forza di reazione, tutti noi diventavamo massa, perché ci avevano rotto prima questa molla interna. Si usciva solo per l'appello il mattino e la sera. Si stava delle ore, oh, faceva freddo. Durante il giorno è un pasticcio camminare su e giù. Non è che ti lasciano, vogliono che stai là in un angolo. I capo hanno una baracca interna, dentro la nostra baracca sono lì e non vogliono vederti camminare. Allora ci mettevamo tutti seduti per terra, uno sull'altro, con le gambe così. Mi ricordo che c'era uno che cantava Caminito, so che è vivo. Erano in 12 di Schio, del CLN di Schio, e si è salvato lui solo. Io mi ricordo che ho ancora una mentalità un po' diversa, perché la mentalità bisogna farsela sul posto, in quelle cose lì. E poi non sapevo mica. Il capo della quarantena voleva che io pulissi i cessi. Ho detto, ma come? Non vedi che sono un prete? Mi metto a pulire i cessi? Non l'avessi mai detto. Quello ha preso la scopa, me l'ha data di traverso. Ho imparato a non dire più a nessuno che era un prete e a fare come gli altri. Finché siamo stati in quarantena, chiusi nel blocco, nella baracca, comunicazioni da fuori, niente. Si poteva uscire nel cortile della baracca, ma non si vedeva niente. Vedevi una baracca, un'altra baracca, poi era chiuso. Da una parte c'era il portone, dall'altra era chiuso e lì non vedevi niente. Mi ricordo un portone di legno da dove siamo entrati e una baracca lunga un 50 metri e io ero lì dentro, più verso il fondo che la metà. Vedevo il dietro dell'altra baracca e non ho mai visto nient'altro che la torretta di guardia e quel cortile e basta, fin quando ci hanno portati ad Allac, nota Allac o München Allac, sottocampo di Dachau. Fine della nota. Di notte quell'odore di carne bruciata del forno crematorio entrava nelle baracche e magari continuava tutto il giorno successivo. Era un'ossessione. Io mi ricordo che il secondo giorno di quarantena, appena arrivato, ci avevano dato la zuppa e un deportato italiano, che era arrivato un mese prima di noi, per carpirsi la zuppa ha detto: «Senti che puzza, è il crematorio, qui stanno bruciando». Io non ho più mangiato, non sono più riuscito, e lui si è preso la mia gamella. Quando poi nei periodi successivi la fame era diventata prepotente e violenta anche in me, allora potevano dire tutto quello che volevano, ma io continuavo a mangiare, perché tanto ci avevo fatto il callo. Una che era lì nella baracca mi viene vicino e mi dice: «Sei giovane, sei appena arrivata, sei ancora nel pieno delle tue forze fisiche, tieniti queste forze per l'avvenire, che ti serviranno». E io, che erano 24 o 48 ore che sentivo solo parlare in tedesco e non capivo un'acca di quello che dicevano, sentire una voce, una lingua che capivo, mi si è allargato il cuore. «Chi sei? Da dove vieni? Perché sei qui? E si resiste qui? Si vive qui? Che fine facciamo qui?» Insomma, un'immensità di domande, ma tutte una dopo l'altra, come una macchinetta. Lei mi lascia finire, ma con calma e con un volto così indifferente mi dice: «Ma sì, si vive. Guarda che qui non si muore, bisogna solo avere pazienza. Qualunque cosa ti capiti, cerca solo di non andare mai al Revier». Che cos'è il Revier? Il Revier è l'infermeria. Anche con la febbre a 40 vai a lavorare, ma non andare all'infermeria. Quello è il pericolo numero uno. Ma cosa ci fanno fare? Non lo so. Aspettiamo anche noi, ma con una calma. Mai più pensavo che dopo un mese o due o tre, non so, anche noi avevamo quel viso lì. È stato un discorso opacato, che tutte siamo rimaste lì ad ascoltarla in silenzio. Chi ha reagito per prima è stata la più giovane, che si è messa a piangere e dice: «Ma io non gliela faccio, io non resisto». Visto che nessuno parlava, ho detto: «No, gliela faremo, dobbiamo farcela, perché dobbiamo tornare». Allora a quel punto salta fuori la sorella: «Anna ha ragione», dice, «dobbiamo tornare. Io a casa ho mio figlio che mi aspetta, abbiamo la mamma che ci aspetta e dobbiamo tornare, vedrai che gliela facciamo». Poi cosa hanno fatto? Dopo ci mandavano anche a lavorare, no? C'era una commissione, l'infermeria del campo, c'erano due che scrivevano e ognuno passava davanti, questo qua li guardava in faccia e diceva: «Tu vai di là, tu vai di là». Pagina 149.